avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi. Grazie a Daniele Giorgi e Stefano Sparro, oggi in area tecnica, per l'assistenza a questo programma. E saluto, gradito ospite in studio, il dottor Domenico Giani, presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia e presidente di ENI Foundation. Grazie, dottore, per essere qua con noi.
Grazie, grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
Avremo nel corso del programma anche un collegamento con l'Ucraina, in particolare con Don Moreno Cattelan, missionario del Don Orione a Kiev. È stata una notte pesante per l'Ucraina sotto diversi bombardamenti. Avremo modo di parlare di questo anche con il presidente Domenico Giani, ma vorrei iniziare a parlare del servizio delle misericordie italiane, perché anche questo servizio, in un momento di grande bisogno umanitario, in un momento di grande attenzione alle persone, sta cambiando. Come sta cambiando, presidente Giani?
Ma devo dire che le misericordie, che è davvero un grandissimo movimento con 8 secoli di storia, 8 secoli di sconfinata carità, nasce nel 1244, continua ad essere al servizio della persona. Quindi la persona, l'antropologia cristiana, la persona al centro, questo servizio per il prossimo più sofferente, per i fragili, per i bisognosi. Ecco, io in quest'ultimo periodo ho avuto modo di visitare in prima persona varie realtà delle misericordie sparse sul territorio nazionale, dalla Puglia al Triveneto, passando per la Toscana, e ho constatato in questo periodo il costante e quotidiano impegno di ogni sorella e di ogni fratello di misericordia di farsi vicino a sostegno della persona in condizioni di bisogno. Guardi, io sono stato da Andria, dove ci sono degli asili nido situati nelle vicinanze degli ospedali per offrire una possibilità di gioco e di crescita ai bambini, alle residenze sociali assistite che diverse misericordie gestiscono in varie città d'Italia, dove le persone anziane, spesso con malattie degenerative, l'Alzheimer, la demenza, vengono accudite però secondo un modello di misericordia. Ecco, questa è la cosa più importante, mettere al centro la persona, ma anche l'impegno culturale che ho trovato in qualche realtà, per esempio un rapporto che si è creato tra l'Università La Sapienza di Roma e le Misericordie per la valorizzazione del patrimonio storico. Ecco, quello che mi piacerebbe dire in questa cosa è quella carità operosa, no? Che il Vangelo di Marco richiama quando dice che gli apostoli che si erano ritrovati insieme a Gesù, e sembrava quasi una riunione di staff, Gesù si era ritirato, però ebbe compassione di questo popolo che lo aspettava. Allora lui ritornò in mezzo al popolo, in mezzo alla gente che lo aspettava. Allora ecco, ebbe compassione perché erano come pecore che non hanno un pastore. Allora in questo senso noi come fratelli e sorelle di misericordia abbiamo questo dovere, questo impegno, questa generosità che è innata in noi stessi, no? Che si perpetua nei secoli nell'essere pronti a ridare alla persona bisognosa.
E qui c'è una grande valorizzazione di quello che è il volontariato.
Questa è una grande valorizzazione. Io, come dico sempre, noi abbiamo 4 milioni e mezzo di volontari in Italia, quindi un valore economico del volontariato che si aggira intorno agli 80 miliardi di euro, valore economico, ma non si può quantificare il valore sociale, perché quello che sto raccontando ha un valore sociale non solo per i bisognosi, ma anche per chi lo fa.
E questo valore sociale, presidente Giani, lo andiamo subito a vedere per il vostro intervento nella tragedia dei migranti a Cutro, in Calabria.
Ma sì, anche qui vorrei dire questo: le misericordie della Calabria si sono subito attivate per assistere nelle operazioni operazioni di recupero delle salme e di assistenza sociosanitaria dei sopravvissuti. Quindi l'ultimo bambino che è stato ritrovato proprio da dei nostri volontari. Ma il tema dell'accoglienza e dell'immigrazione è un tema che da sempre ha segnato le nostre misericordie. Dagli anni 90, con i primi sbarchi in Puglia per i migranti albanesi, fino agli arrivi recenti sulle coste calabresi e siciliane, Lampedusa, Pantelleria, dove noi siamo presenti. Ma quindi questo aspetto della vicinanza alle persone, diciamo, che provengono, no, dai paesi degli immigrati, in questo caso, quindi persone bisognose, ce l'ha ricordata anche oggi il Papa all'udienza che ha concesso alla cattedra dell'accoglienza proprio della Fraterna Domus, e dove anche alcuni nostri volontari erano presenti, ecco, testimoniano che le misericordie vogliono essere un soggetto chiave che possa dare un contributo a questo tema così importante. Ecco, vorrei citare solo in questo caso quello che noi abbiamo fatto, per esempio, con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, l'ANCE, siglando un protocollo che preveda una immigrazione dove ci sia anche questo discorso del nuovo umanesimo.
335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp per interagire con lo studio, porre su questo tema che stiamo trattando anche vostre opinioni, pareri, domande. E c'è Simone che scrive, ripeto, al 335 12 43 722, grazie al Papa per la sua carità, per la carità del Papa. E allora restiamo in tema, Presidente Gianni, perché qui si apre un tema da molto tempo dibattuto, ma che proprio in queste ore a Cutro, in Calabria, viene portato da una sessione straordinaria del Consiglio dei Ministri nel locale municipio, quella dei corridoi umanitari. Non sono una novità, in alcuni casi già sono operativi, ma a questo punto il governo italiano sembra farci una riflessione molto più articolata.
Sì, io credo che questo tema è un tema molto importante, la vorrei dividere in due momenti, no? Una parte quello che ci ha detto Papa Benedetto, cioè la dignità a non emigrare. Quindi che vuol dire la dignità, il diritto a non emigrare? Vuol dire che i paesi, diciamo, del nord devono davvero impegnarsi creando le condizioni per le persone di rimanere in questi territori. E questo mi sembra che è un argomento sul quale si sta discutendo. Certamente l'Europa se ne deve fare grande carico insieme a noi, insieme all'Italia. L'altra parte è quella che dobbiamo affrontare in maniera sistematica questo fenomeno dell'immigrazione e quindi di dotarci di mezzi adeguati. Allora, i corridoi umanitari sono un esempio molto importante, sono stati creati da molti anni, alcune associazioni, mi viene da pensare alla Caritas, alla comunità di Sant'Egidio. Io quando ero anche comandante della gendarmeria mi sono, come dire, all'inizio occupato, dopo la tragedia di Lampedusa, quando il Papa è andato, ricorrono ora i 10 anni di questa visita. Ecco, credo davvero che i corridoi umanitari debbano essere, come dire, favoriti, debbano essere incentivati nella misura in cui dobbiamo tenere conto che queste persone che vengono noi ne abbiamo bisogno, ma li dobbiamo accompagnare. Ecco, non possiamo solo fare il corridoio e lasciare le persone, ma noi dobbiamo accompagnarli. Ecco il modello che dicevo prima anche noi, siglato fra l'ANCE e la Confederazione delle Misericordie, cioè è la preparazione delle persone che devono venire, fargli intendere dove vengono, quindi non solo accoglierle, ma prepararle, fargli capire che vengono in Italia, vengono in Europa, insegnargli perché sono qui, dargli gli strumenti anche sulla lingua, poi quando arrivano però anche seguirli, non lasciarli soli, perché sennò si trovano isolati e si possono anche essere, come dire, deviati, no? Ecco, allora io credo molto in questa cosa, credo che ci sia anche la necessità di figure che abbiano questa, come dire, attenzione alla persona, no? Quindi dobbiamo farlo sia dal punto di vista della sicurezza, sia dal punto di vista umanitario, ma credo davvero che questo sia un argomento molto importante.
Ci fermiamo un attimo per quanto riguarda la Calabria e Cutro, perché dobbiamo andare, grazie anche a Stefano Sparro e Daniele Giorgi oggi in regia, andiamo, Presidente Gianni, a Kiev in Ucraina, dove ringrazio e saluto Don Moreno Cattelan, sacerdote missionario del Don Orione a Kiev. Don Cattelan, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buonasera, buonasera.
Speriamo che il collegamento possa reggere, perché ci sono, da quello che vediamo anche dalle notizie, delle interruzioni di energia elettrica.
Sì, 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 diciamo è la novità che ha portato questo bombardamento di tutta la notte, che è stato bombardamento esteso, mi pare una decina di regioni e ovviamente anche la città di Kiev. E quindi, essendo state bombardate oltre a edifici civili anche le solite infrastrutture elettriche, siamo rimasti da questa notte fino più o meno verso le 4-5 del pomeriggio, qui siamo un'ora avanti, e siamo rimasti senza corrente elettrica, quindi senza riscaldamento e quant'altro.
Don Moreno Cattelan, è stata quindi una notte difficile, con un massiccio attacco missilistico un po' in tutto il paese, come lei ci stava raccontando.
Sì, sì, credo che sia stato dall'inizio della guerra l'attacco più mirato e anche quello più massiccio. Mi pare di aver letto che sono stati utilizzati anche questi missili ipersonici a lunga gittata, quindi su vari fronti, e quindi le bombe arrivavano su vari fronti, e dal Mar Nero, dalla Bielorussia e da altre postazioni, e al momento l'Ucraina non è attrezzata per affrontare, quindi per abbattere questo tipo di missili ipersonici. Veramente di paura, in effetti, i messaggi che venivano lanciati. Noi abbiamo ovviamente delle app, abbiamo delle informazioni che arrivano direttamente quando partono i missili, quando possono anche ipoteticamente cadere, per cui era tutto un susseguirsi questa notte di messaggi molto molto allarmanti. Non credo che nessuno, o perlomeno nelle regioni colpite dai bombardamenti, abbia dormito questa notte.
A Kiev qual è la situazione?
In questo momento l'allarme è rientrato. Io tra l'altro mi trovavo fuori Kiev per qualche giorno di ritiro con i sacerdoti della diocesi di Kiev, e quindi quando sono rientrato, quindi verso le 3 del pomeriggio, hanno riallacciato la corrente, perché sono riusciti a fare ripartire la centrale di Zaporizhia, che era stata in qualche modo danneggiata. Quindi e anche qui c'è da noi, non molto lontano tra l'altro da dove abitiamo, era stata colpita anche una centrale dell'energia elettrica e del riscaldamento. Però dalle informazioni che ci sono state lanciate, vedendo anche quindi adesso la corrente c'è, vedete, riusciamo anche a fare questo collegamento, che sicuramente questa mattina sarebbe stato molto molto difficile.
Le persone immagino che siano stanche di questa situazione.
Ma sai cosa vorrei dirvi? Sì, siamo stanchi, ovviamente c'è la stanchezza fisica, soprattutto psicologica, perché dopo un anno e soprattutto, ripeto, abbiamo passato questi mesi dell'inverno senza la corrente, come sapete, arrivava 1, 2, 3 ore al giorno, quindi periodi molto brevi, ma la gente resiste. Quello che mi meraviglia è questa capacità di resistenza che ha la nostra gente, e che quindi continua a sopportare il peso di un anno di guerra, continua a sopportare anche, direi, in una maniera per me eccezionale, anche questo disagio della mancanza di corrente, e va avanti compatta e unita.
I giovani ucraini che cosa pensano?
I giovani ucraini sono anche loro determinati. Parlavo proprio ieri in questo incontro dei sacerdoti, c'era un nuovo vescovo ausiliario proprio di Zaporizhia, immaginate, quindi diciamo del Donbass, e lui appunto è un salesiano, quindi ha contatto anche con il mondo giovanile, appunto mi testimoniava come ci sia anche da parte dei giovani questa consapevolezza, ecco, di difendere la patria. C'è questa consapevolezza che bisogna fare qualche cosa, sentono dentro che bisogna fare qualche cosa. Noi speriamo che sia qualche cosa perché arrivi la pace, non solo per contrastare il nemico, per contrastare ovviamente questi attacchi e quant'altro che la guerra comporta con sé, ma c'è, ecco, da parte dei giovani la consapevolezza che la patria va difesa e purtroppo noi vediamo sui social, su Facebook, sul telefonino nostro tutti i giorni arrivano le immagini di giovani che sono stati uccisi da una parte e dall'altra, ovviamente, perché non sono solo i nostri giovani che muoiono, però i nostri sono determinati, almeno da questa testimonianza che mi diceva ieri il vescovo di Zaporizhzhia.
Don Cattelano, un'ultima domanda sul piano umanitario: a un anno da questa terribile guerra si è trovato un equilibrio o ci sono ancora emergenze in corso?
Ma un certo equilibrio c'è, soprattutto nelle città che non sono state colpite e che non sono colpite ovviamente da bombardamenti o che non sono interessate, diciamo in prima linea dalla guerra. Penso ai profughi, ma molti sono rientrati. Noi siamo stati a Leopoli 6 mesi, quindi i profughi che abbiamo ospitato a Leopoli, a Lviv, poi sono rientrati o a Kiev o nelle altre città dove era possibile rientrare. Quindi una certa emergenza c'è, è rientrata, però sta aumentando la povertà. Per esempio noi 2 volte alla settimana diamo un piatto caldo ai senza tetto, un gruppo di senza tetto che avevamo incontrato prima della guerra, e da una cinquantina prima della guerra l'altro giorno c'era addirittura 170 persone che sono venute a chiedere qualche cosa da mangiare, non solo persone sfollate ma anche per i nonnini, i pensionati, presentano la loro tessera, siamo pensionati, però ovviamente la guerra comporta anche questo deficit economico che ovviamente va a incidere poi sulle fasce più deboli, sicuramente.
Quindi sta aumentando la povertà, lei ci dà questa notizia purtroppo.
Vi posso confermare questa notizia proprio perché direttamente noi abbiamo visto questo aumento progressivo, non dico esponenziale, però capite, da una cinquantina di senza tetto adesso siamo passati a quasi 200 persone ed è gente normale che ovviamente con la misera pensione che riceve o che non riceve, perché ovviamente le spese saranno anche dirottate e sono dirottate anche per la difesa, perché c'è bisogno anche di questo, naturalmente. Per cui vediamo come la sacca della povertà si sta allargando sempre di più e sarà ovviamente, assieme alla ricostruzione interiore delle coscienze, alla ricostruzione anche delle città, ci sarà anche da lavorare molto su questo piano della carità e della solidarietà e della vicinanza, soprattutto, ripeto, agli anziani e alle fasce più deboli.
Grazie a Don Moreno Cattelano, in diretta da Kiev, missionario, sacerdote missionario del Don Orione. Buon lavoro e auguri, Don Cattelano. Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi.
E torniamo in onda con il dottor Domenico Gianni, presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia e presidente di Any Foundation. Stiamo parlando di Ucraina. Le Misericordie d'Italia hanno qualcosa da dire su questo fronte? Da subito si sono movimentate.
Sì, credo che è stato il movimento, si è messo a disposizione di questa emergenza sociale, umanitaria, con grande generosità. Ecco, noi siamo stati, anche grazie anche di averci accompagnato in Ucraina ai primi giorni della guerra, per portare una testimonianza umana e portare anche una testimonianza concreta. I nostri volontari hanno operato in questi DISEVAC, che sarebbero dei moduli con la protezione civile italiana e anche altre forze, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, alla frontiera fra l'Ucraina e la Polonia. I Disability Evacuation sono dei sistemi che permettono di trasferire i fragili in situazioni di necessità, ma anche le Misericordie si sono mobilitate mandando tonnellate e tonnellate di viveri, di beni di prima necessità, di medicinali, locali di presidi sanitari in Ucraina. Ma abbiamo accolto anche dei giovani, dei bambini, li abbiamo aiutati, abbiamo fatto dei trasferimenti e tuttora continuiamo a essere presenti. Ecco, tuttora noi siamo vicini a questa popolazione, alcune nostre misericordie hanno mantenuto i rapporti, sto pensando proprio a Don Cattelan, immagino con la sua congregazione, abbiamo continuato a mandare viveri, aiutiamo anche qui in Italia, quindi siamo presenti in questo momento, ma anche abbiamo fatto una cosa molto importante, è stata una preghiera collettiva, singola e collettiva, nell'anniversario dell'inizio della guerra alle ore 18. Tutte le 800 sedi delle Misericordie d'Italia hanno osservato un momento di preghiera e simbolicamente hanno acceso i lampeggiatori e le sirene per non dimenticare questo popolo, per essere vicini, ma anche e soprattutto, ripeto, nella preghiera.
Presidente Gianni, in Ucraina è presente anche Any Foundation, di cui lei è diciamo il coordinatore, il presidente, e anche in questo caso l'impegno non è minore rispetto a quello delle Misericordie.
No, davvero devo dire che intanto Eni Foundation è la fondazione di impresa di Eni, è sorta nel 2006 con la missione di dare risposte concrete alle aspettative e ai bisogni delle comunità locali dei paesi in cui Eni è presente e lavora nel quadro degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite, in particolare su salute e benessere. Ecco, che cosa fa Any Foundation? In questo caso, solo per dire una parola per introdurre, è presente soprattutto nelle zone all'estero, soprattutto nelle zone dove anche Any è presente, quindi Libia, attualmente in Libia, in Messico, in Algeria, in Egitto, e il punto di forza appunto è questo modello di intervento che sono la partnership e la condivisione con le autorità e i beneficiari locali e la dotazione di metodologie di progettazione e gestione del mondo aziendale, e quindi ecco, lavorare insieme alle istituzioni sanitarie e scientifiche di eccellenza e gli organismi internazionali. Questo è per dire come opera Any Foundation. Per quanto riguarda ecco, a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e dell'affluenza in Italia dei profughi provenienti dalle aree belliche, quindi anche l'Any Foundation si è unita a supporto del sistema di accoglienza italiano, quindi l'abbiamo fatto in Italia, non in Ucraina, progettando e realizzando un'iniziativa che si intitola Per la Pace, a favore delle famiglie ucraine già ospiti presso le famiglie italiane o i centri di accoglienza straordinaria. Quindi che cosa abbiamo voluto fare con questa iniziativa? Abbiamo voluto privilegiare quelle famiglie che con generosità, noi sappiamo quante famiglie italiane e ucraine residenti in Italia hanno accolto i profughi, e quindi noi abbiamo dato questa aiuto in questo momento. Questa iniziativa, che ha voluto offrire un supporto psicologico, di socialità e di apprendimento con periodi di soggiorno marini e montani organizzati in quei contesti dove le nostre famiglie, le famiglie dei dipendenti di Leni mandano i bambini durante il periodo estivo. E quindi da giugno a settembre del 2022 abbiamo organizzato in 5 località italiane, in Piemonte, in Toscana, nelle Marche, nell'Emilia Romagna, dei 22 turni di soggiorno, consentendo appunto a questi bambini di godere di questa possibilità. E ecco, vorrei dire ancora una cosa molto importante: oltre a favorire questa cosa, dare competenze linguistiche, facilitare una, come dire, socialità e creare esperienze ricreative di animazione, sostegno educativo e didattico, aiuto psicologico personalizzato, però la cosa anche che mi pare importante sottolineare, ecco, questa cosa è stata fatta da Any Foundation in collaborazione e direi sotto l'egida della Protezione Civile, del Dipartimento, delle sue sedi regionali, degli uffici welfare regionali, delle organizzazioni specializzate del terzo settore, di una società cooperativa DOC, si chiama DOC questa società, che ha una grande esperienza nella progettazione e nell'erogazione di questi tipi di servizio, ma anche l'altra cosa importante che è stata fatta anche insieme all'Università di Torino, i dipartimenti di psicologia e di filosofia, scienze dell'educazione e sociologia, che hanno consentito di studiare, di vedere, di analizzare che cosa succede, cioè cosa hanno fatto. Uno studio molto bello che si intitola Essere genitori altrove, genitorialità sospese tra guerra e migrazione. Quindi siamo stati in grado, con insieme appunto a tutte queste realtà, in questa sinergia che si è creata, e soprattutto questo studio che l'Università di Torino e DOC insieme a noi hanno fatto, di creare, di sviluppare un modello metodologico ed operativo di intervento per la progettazione, l'implementazione e il monitoraggio di simili iniziative di sostegno e di solidarietà. Quindi vorrei dire una cosa bella, dove ogni attore ha fornito il suo contributo, e credo che questa, la cosa che mi pare, concludendo, di poter dire, che questa attività che è stata fatta è un po' nel DNA della fondazione, che opera in questi paesi del mondo affetti da molti problemi, dove spesso appunto le carestie, le guerre, le epidemie, i cataclismi naturali hanno bisogno di una reattività immediata e modelli interessanti. Quindi
io ringrazio il presidente Gianni, perché oggi abbiamo testimoniato la solidarietà del volontariato a vario livello, organizzato in vario modo per chi ha bisogno, dagli immigrati ai profughi dell'Ucraina. Un sostegno, una grande attenzione per la persona. Io ringrazio Domenico Gianni, lo ricordiamo, già comandante della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, presidente nazionale della Confederazione delle Misericordie d'Italia e di Annie Foundation. Io ringrazio per la presenza in studio il comandante Gianni, anche se oggi presidente. Grazie. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.